Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Allora, gli ottavi di finale di Champions sono arrivati, devo dire che ho davanti a me un raggiante Gigi Soriani che ieri allo stadio Maradona ha suonato l'inno della Champions, anzi potete anche andare sui social, sui suoi profili social per guardare il video dell'inno Champions suonato da Gigi Soriani, che in questo momento è davanti a me, anzi sono anche un po' emozionato e sono emozionato e addolorato molto come tutti i napoletani del mondo per la scomparsa di Antonio Iuliano, un grande calciatore e un grande dirigente, un uomo che ha fatto la storia del club, è stato anche in nazionale in un'epoca difficile in cui c'erano Rivera e Mazzola che gli hanno chiuso un po' le porte, ma 17 presenze le ha collezionate ed è stato il dirigente che ha portato Maradona a Napoli, non dimentichiamolo mai. Antonio Iuliano, capitano negli anni 70 della squadra dei miracoli e delle bellezze allenata da Luis Vinicio, è scomparso questa mattina all'età di 80 anni. Se ne va un'icona della storia del Napoli e di Napoli, non soltanto dal punto di vista sportivo. Le nostre condoglianze alla famiglia Iuliano, davvero, e dedicheremo molto spazio sia dalle 12 alle 13 che dalle 13 alle 14 alla figura di Totonno Iuliano. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363 per intervenire in diretta. Il Napoli ieri aveva tre obiettivi, due mini, e cioè non subire gol e tornare alla vittoria fuori grotta, non avveniva dal 27 settembre, ci è riuscito, e approdare agli ottavi di finale di Champions League. E anche questo, ovviamente, che era il risultato più importante da ottenere, è riuscito ad ottenerlo il Napoli. Quindi tutto bene ieri sera dopo Napoli-Braga, 2-0 il risultato finale. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te.
Insomma, ti dico subito, le reazioni del Napoli alla scomparsa di un simbolo della storia del calcio, certo, da queste parti, Antonio Iuliano, quali sono? Immagino che con il Cagliari sabato ci sia il lutto al braccio e ovviamente il minuto di raccoglimento.
Immagino di sì, poi c'è il tempo insomma per chiedere tutte le autorizzazioni, ma immagino proprio di sì, considerando insomma l'importanza che ha avuto Iuliano nella storia del Napoli, non soltanto da calciatore, per molti è considerato il capitano, no? Del, certo, Napoli, mi pare 17 stagioni nel Napoli, di cui 12 da capitano. Poi è stato anche un dirigente importante, colui il quale ha portato Rudy Kroll, ebbe l'intuizione di portare Kroll a Napoli
con la riapertura delle frontiere, sì, nel 1980.
E poi è uno, diciamo, dei registi dell'infinita trattativa Maradona nel 1984, trattativa durata 53 giorni, ti ricordi, insomma, che,
come no,
sembrava insomma svanire. Io ricordo, mi hanno raccontato insomma i colleghi che in quel periodo seguivano nel Napoli, anche della finta di Antonio Iuliano, che a un certo punto fece credere, trapelare che stesse trattando Hugo Sanchez, e poi invece per mantenere, diciamo, per provare insomma a bleffare con il Barcellona, che era un osso duro. Poi è tornato come dirigente nel 99, quando il Napoli scese in Serie B, però quella parentesi funzionò male. Non funzionò, però parliamo di un'istituzione del Napoli, quindi sicuramente sarà adeguatamente ricordato, come giusto che sia.
Ecco, questo amico ci scrive una formazione che dice tutto: Carmignani in porta, Bruscolotti, Pogliana, Burnic, La Palma, Orlandini, Massa, Iuliano, Savoldi, Esposito, Braglia. Era la formazione che giocava con Vinicio a metà degli anni 70, che giocava molto bene, che sfiorò anche lo scudetto.
Infatti lo scudetto nel 75 con Vinicio. Vinse la Coppa Italia nel 76, Iuliano ha vinto due Coppa Italia col Napoli, ha vinto pure nel 62 quando giovanissimo Pesaola lo lanciò in prima squadra. Ricordiamo che quel Napoli vinse nel 62 la Coppa Italia dalla Serie vincendo, e giocava in Serie B, quindi qualcosa insomma di unico anche quella vicenda, quindi parliamo di un'icona del Napoli.
Dall'altro lato Fabrizio Vettosi, economista, grande esperto di finanza del calcio, consulente di molti club di Serie A. Fabrizio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, permettimi solo di una piccola correzione, non era Savoldi, era Clerici.
Perché sì, però arrivo dopo Savoldi, arrivo dopo.
Il primo anno anche un po' di emozione, perché io mi sono cresciuto nella leva del Napoli del 73, per cui ogni due volte a settimana ero tra Agnano e Campo Cinzia e non facevo altro che stare a bordo campo a vedere gli allenamenti. La domenica facevo il racchetta palle, quindi sono di quella classe B, quella leva lì con Arnaldo Sentimenti, l'Ambiase, d'Alessio, quindi per me erano delle icone che c'ho ancora dei filmati quando insomma a bordo campo e quando insomma mi seguivo, anche perché per me il vero innovatore del calcio, il calcio posizionale, è stato Vinicio. Il 4-3-3 di Vinicio è stato copiato dopo 40 anni da Sarri e da Guardiola col calcio posizionale.
È vero, e anche questo amico che ci ha inviato questa formazione dice che faceva il raccattapalle. Allora Fabrizio, prima di andare su altri argomenti ti chiedo insomma, che significa il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League per il Napoli ieri sera? Cosa significa?
Significa complessivamente innanzitutto 9,6 milioni di euro del passaggio agli ottavi, più gli altri 9 milioni di euro, poco più, 9,2 per i punti che abbiamo raccolto, le tre vittorie più il pareggio, e quindi ci avviciniamo a portare a casa una somma di ricavi che è già vicino ai 74 milioni di euro, indipendentemente da quelli che saranno le sorti future, più ovviamente gli incassi delle partite che giochiamo in casa. Per cui molto importante, noi partiamo da una base, come dicevo anche l'altra sera, rilevante, di una posizione finanziaria molto solida. Abbiamo in cassa circa, cioè a fine, al 30 giugno 2023 avevamo 130 milioni di euro, a cui vanno aggiunti poi i flussi derivanti dalla vendita di Kim, ovviamente anche gli investimenti che abbiamo fatto quest'estate, ma va aggiunto poi quello che noi produrremo quest'anno con la gestione fino al 30 giugno 2024, che è 60-70 milioni di euro. Forse non arriveremo agli 80 dell'anno scorso, perché avremo un pochino di ricavi da stadio forse in meno, e qualche ricavo commerciale forse meno, perché c'è meno entusiasmo ultimamente, però andremo a traguardarci con una capacità di investimento di circa, di liquidità, diciamo di circa 170-180 milioni, al netto di ogni eventuale dismissione di giocatori, ovviamente di livello assoluto, quali Kvaratskhelia e Osimhen, che hanno un mercato abbastanza importante.
Ecco Fabrizio, io ti fermo un attimo, ti chiedo qualche minuto di pazienza, perché tra poco affronteremo con te anche il discorso legato all'eventuale mercato di gennaio, alle possibilità che ha il Napoli, anche alle opportunità che avrà, e anche all'opportunità di ragionamento che il Napoli potrà fare in vista del mercato di gennaio che è alle porte. Pasquale, altre novità non ce ne sono per quanto riguarda il Napoli il giorno dopo Napoli-Braga? Ecco, non c'è Pasquale Tina. Allora facciamo così, Fabrizio, ti possiamo chiedere due minuti di pazienza o ti richiamiamo, ci sentiamo tra pochissimo ancora con Fabrizio Vettosi, d'accordo? Grazie a Fabrizio Vettosi. I miei 63 anni, stavo a Torino con mio padre, il famoso 2-1 di Juve-Napoli, gol dell'1-1 del grande Antonio Giuliano, poi cuore ingrato, cioè Altafini, lo ricorda questo amico. Andiamo in pubblicità, tra pochissimo ancora Napoli, ottavi di finale di Champions League, che sono stati acquisiti, e già un obiettivo stagionale, quindi non va tutto male in questa stagione, insomma, c'è qualcosa di buono, di positivo, che può diventare ancora più positivo. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, con voi Gianluca Gifuni, c'è Gigi Soriani in regia, che ieri ha suonato l'inno della Champions, è ancora inebriato da quella musica che ieri poi è stato preludio all'accesso agli ottavi di finale di Champions League da parte del Napoli. Questa mattina una brutta notizia, lo ripetiamo, se n'è andato Antonio Giuliano, una bandiera del Napoli, aveva 80 anni, regista in azzurro per 17 stagioni, di cui 12 con la fascia al braccio, e con la nazionale conquistò l'europeo del 1968, e poi centrò il colpo dei sogni, ne abbiamo parlato con Pasquale Tina in apertura e cioè l'avvento di Diego Armando Maradona. Prima ancora fu lui a portare Rude Kroll a Napoli, lo andò a pescare in Canada quando riaprirono le frontiere nel 1980. Totono nei nostri cuori, scrive questo amico. Buongiorno Gifuni, il mio primo idolo, il mio primo amore, Totono Giuliano, vero scunnizio per bene napoletano. Un abbraccio da Gino. E poi Mattolini, Bruscolotti, Valente, Restelli, Ferrario, Stanzione, Massa al 75esimo, Capone, Giuliano, Savoldi, Vinazzani, Chiaruggi, a disposizione Favaro, La Palma, allenatore Di Marzio. Dovrebbe essere il Napoli del 1979, se non vado errato. Questo qui, io avevo 9-10 anni, quindi però più o meno mi ricordo che con Chiaruggi, con Giuliano, allenatore Di Marzio, era il 79. Fabrizio Vettosi, economista e consulente finanziario di tanti club di Serie A, buon pomeriggio di nuovo.
78-79, ecco, Gianluca, per
78-79, vedi? Me lo ricordo bene, ero ragazzino ma andavo già allo stadio a seguire il Napoli. Invece un po' dopo poi sai chi giocava nel Napoli come esterno sinistro, quello che adesso ci manca come il pane? Vittorio Tosto, che era uno che oggi potrebbe tranquillamente giocare in questo Napoli a sinistra. Vittorio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
La Green Soccer Team di Vittorio Tosto, che monitora praticamente a livello mondiale il panorama dei talenti del calcio. Allora, volevo analizzare con tutti e due l'aspetto mercato, difensore centrale, perché ieri, se il Napoli ha dimostrato ancora una volta una lacuna, è certamente la fase difensiva sulla propria sinistra, con i calciatori che continuano a crossare ed arrivare da quella parte come se nulla fosse, e anche il palleggio degli avversari fin dentro l'area di rigore, che diventa molto semplice. Sarebbe opportuno che il Napoli facesse un investimento a gennaio per un difensore centrale. Allora chiedo a Fabrizio Vettosi se lo può fare e se sarebbe opportuno farlo innanzitutto.
Allora, beh, saluto Vittorio, non si ricorda di me, ma ci siamo conosciuti ai tempi della Salernitana, quindi
no, mi ricordo assolutamente.
No, Vittorio Tosto è uno molto attento, non dimentica nulla.
Io ho visto la Salernitana di Alibetti, l'ho vissuta professionalmente, quindi ho vissuto tutto quel periodo, per cui lo ricordo con grande piacere, lo saluto, spero di ricordare.
Grazie mille per il cambio.
Allora, se mi chiedi da economista, da uomo d'azienda, da come io interpreto il calcio, ovviamente sarei molto prudente, Gianluca, perché poi Vittorio può suffragare o meno la tesi. A gennaio c'è un rischio dell'investimento molto elevato. Io penso che quando si commette qualche errore, che può capitare nel calcio, faccio presente che il Napoli non è affidato a persone che non sono di calcio. Il Napoli è affidato a persone che hanno qualche decina d'anni di calcio nel loro background, nella loro esperienza. Se voi vedete altri club, vi faccio un esempio, il Milan è nelle mani di una persona che faceva il mio lavoro, che non ha mai, almeno io il pallone l'ho visto, lo vedo ancora e lo gioco ancora, una persona che viene dal mondo finanziario. Quindi se noi ci lamentiamo del fatto che il Napoli non è affidato nelle mani di gente che ha profili tecnici, ci sbagliamo enormemente, perché la Roma è affidata a una signora che conosco altrettanto bene, che è un distinto avvocato greco con grande conoscenza del calcio, del diritto del calcio. Un altro è affidato a un banchiere, un investment banker, che non ha mai visto il pallone, per cui non diciamo cose sbagliate, per favore, perché sennò mettiamo fuori strada anche i tifosi. Dal punto di vista della scelta, io ti dico, e sarebbe, il Napoli potrebbe ampiamente, con la capacità che ha, ecco, quello che avrà, aggiungendo quello che produrrà quest'anno in termini di flusso di cassa, il Napoli ha la capacità di fare un investimento importante in un centrale. Mi domando, ci penso mille volte a gennaio, perché la possibilità di sbagliare è alta. Il Napoli, ovviamente, pur avendo una grandissima solidità finanziaria, ripeto, a fine anno io proietto circa 160-180 milioni di euro di liquidità, e quindi ciò non significa che però debba essere sprecata. È anche vero che poi bisogna trovare il profilo tecnico giusto e soprattutto arrivarci, che non è semplice. Cioè, Vittorio può confermare che il loro mestiere, il mestiere come si chiama oggi in maniera moderna il football manager, è uno dei mestieri più complessi che c'è.
Allora fermati un attimo, che tu sei stato chiaro, quindi il Napoli può farlo ma deve pensarci. Ora vado da Vittorio Tosto, che proprio perché è un manager di calcio di livello internazionale, conosce tutto e soprattutto del calcio dell'est. Ci sono due giocatori che ci hanno segnalato, uno gioca nell'Ipsia e l'altro gioca nel Bayer Leverkusen. Ora è chiaro che sarà difficile che queste squadre vogliano privarsi di questi due giocatori, che costano più o meno 40 milioni di euro, il costo del cartellino è altissimo. Uno è il difensore centrale Simakan, guineano francese per intenderci, e gioca nell'Ipsia, e l'altro si chiama Tapsoba ed è della Burkina Faso, 24 anni, e gioca nel Bayer Leverkusen. Anche lui, come difensore centrale di stazza fisica come il precedente, costa sui 40 milioni di euro. Ti chiedo, farebbero al caso del Napoli, e soprattutto c'è la possibilità che uno di questi club possa cedere uno di questi due calciatori? Vittorio.
Allora, se a queste cifre vengono accostati questi due parametri, i calciatori al Napoli con queste valutazioni, allora io avrei preso Carlos Augusto dal Monza, una certezza del calcio italiano, un nazionale brasiliano che è andato all'Inter a molto molto meno, che avrebbe sostituito Kim, perché è un grandissimo difensore centrale, lo vedrete in prospettiva futura, ma all'occorrenza ovviamente lui nasce da terzino sinistro in Italia, avendo fatto grandissime campionati, grandissimi gol, grandissime prestazioni da terzino sinistro. Io quest'estate in una televisione di Milano avevo anticipato che secondo me l'Inter avrebbe fatto quell'investimento lì, anzi speravo che l'Inter prendesse anche Vicario, perché è uno dei portieri detta da me già l'anno scorso, che avrebbe messo in discussione la titolarità di Donnarumma in nazionale. Quando dissi questo qualcuno mugugnò, oggi questa profezia diciamo si sta sempre di più assottigliando. Donnarumma rischia veramente la titolarità, e l'unico che gli può portare via questa diciamo certezza è Vicario. Pensate se il Napoli avesse acquistato Vicario e Carlos Augusto. Secondo me, con tutto ovviamente rispetto per i giocatori che ci sono, per quelli che vengono accostati, Napoli avrebbe fatto un ulteriore salto di qualità, perché ovviamente dai a fianchi a Meret un altro portiere italiano giovane che se la giocherà in nazionale, quindi vuol dire che tu serravi la porta, la chiudevi per i prossimi anni a venire, per i prossimi 5-6 anni, e allo stesso tempo prendere un giocatore duttile, un giocatore forte. Vi anticipo questo: il giorno che Carlos Augusto, che conosco bene perché l'ho visto anche lavorare in allenamento, tra l'altro non conosco benissimo e non è un giocatore che rappresento, Carlos Augusto, il giorno che ci punteranno da difensore centrale, diventerà uno dei più forti in ambito europeo. Ecco perché dico, se associano questi giocatori, con tutto il rispetto, che sono buoni profili, ma non superiori ad Ostigard, il Napoli ha dentro un giocatore fortissimo, segnatevelo, che si chiama Ostigard, che con il tempo secondo me diventerà, gli consegneranno le chiavi della retroguardia. Ostigard è un giocatore fortissimo. È chiaro che quest'anno il reparto difensivo, e poi concludo, sta avendo delle difficoltà per un semplice motivo: purtroppo il Napoli a livello di reparto, a livello di prestazione, a livello di organico, a livello di individualità e a livello anche di contesto come squadra, non sta ripetendo le prestazioni straordinarie che faceva l'anno scorso, e ci può stare, perché il Napoli dell'anno scorso è stato veramente unico e straordinario, e paga in alcuni giocatori e in alcuni reparti. Uno di questi è il reparto centrale di difesa, perché il centrocampo non si muove più come l'anno scorso, perché Spalletti martellava gli attaccanti sotto certi aspetti, perché a livello psicologico aveva fatto sentire i giocatori buoni, straordinari, e ha portato a un Napoli straordinario. Oggi si pagano quelle cose che non si possono ripetere più, ma fa parte anche del gioco del calcio. Io non prenderei nessuno.
Punteresti su Ostigard?
Assolutamente sì. Il Napoli giocatori ce l'ha, il Napoli non ha dei buchi, assolutamente, c'ha dei giocatori forti, non si stanno ripetendo e confermando come l'anno scorso, ma ci sta, però i giocatori in Napoli ce l'ha e ce l'ha anche forti. Cosa deve fare il Napoli? Deve aspettare, deve capire se da qui a gennaio intanto migliora la classifica, perché le può vincere tutte, fino alla fine della sessione del mercato, capire dove si trova in classifica e poi eventualmente, se io posso ancora raggiungere il primo posto, allora magari anticipo gli investimenti, altrimenti devo programmare chi mi guiderà il Napoli del futuro, devo capire chi sarà realmente il nuovo allenatore nella stagione 2024-2025, chi saranno i giocatori per rendere ancora il Napoli vincente in Italia e in Europa. Però in questo momento bisogna stare fermi, non bisogna mettere mano al portafoglio, bisogna capire realmente se la stagione si può riprendere, perché il Napoli competerà per vincere qualcosa, segnatevelo, il Napoli farà una grandissima Champions League e vediamo se avrà la forza di rimettere a posto la classifica nelle prossime giornate, perché sono alla portata. E da qui esce fuori anche un po' di consapevolezza, un po' di forza in Mazzarri. Mazzarri ha bisogno di forza attraverso i risultati. I giocatori poi si riconfermano, esce fuori Osimhen, esce fuori i giocatori forti, esce fuori di nuovo Di Lorenzo, esce fuori di nuovo Mario Rui, i difensori diventano più sicuri, vedrete che poi errori in area di rigore non se le faranno, Merette farà ancora parate decisive, arriveranno vittorie importanti e il Napoli riprenderà quello che sa fare. Non so se ancora è in grado di vincere lo scudetto, ma secondo me il Napoli farà del male in Champions League se tutti i giocatori ritornano a essere quelli dell'anno scorso.
Hai descritto il paradiso, secondo qualche amico che ci scrive. Parole sante di Tosto. Østigard è un ottimo difensore, il migliore che ha il Napoli al momento, scrive Pasquale. Grazie Vittorio per questa chiacchierata e sei stato chiarissimo. Grazie a Vittorio Tosto. Volo da Fabrizio Vettosi. Fabrizio, abbiamo 20 secondi. Sei d'accordo con l'analisi di Tosto? Non muovere nulla. Østigard è uno su cui
faremo una coppia perfetta io e Vittorio, guarda, perché Vittorio ha ragionato da sano e prudente manager, cioè il Napoli sa benissimo che può rischiare senza investire, pensando di investire nell'anno successivo, quando dovrà pianificare l'area tecnica. Quest'anno rischiare per andare in Champions League con una certa certezza non vale la pena, perché tanto ci può andare lo stesso con i calciatori che ha. Io sono concordo con Vittorio, io ho conosciuto Østigard quando era a Genova, ho seguito qualche allenamento all'epoca al Pio a bordo campo e ti posso assicurare che lo ritengo anche io prospetticamente molto forte e molto migliorabile.
Fabrizio, è tutto chiaro, noi dobbiamo salutarti che siamo in ritardo con la pubblicità, la radio è questa soprattutto in periodo natalizio, quindi ti abbracciamo e ti salutiamo, grazie per il tuo intervento sempre precisissimo e grazie anche a Vittorio Tosto che abbiamo salutato. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo da un calciatore che ha giocato con Antonio Giuliano e che è stato anche lui una bandiera del Napoli anche da allenatore. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in studio, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli Sempre. Un brutto giorno per la scomparsa di Totò Giuliano, per tutti gli sportivi napoletani nel mondo, e ci aspettiamo ovviamente e siamo certi che sarà così, che il Napoli giochi col lutto al braccio con il Cagliari sabato al Maradona, Napoli-Cagliari che comincerà alle 18, che ci sia ovviamente un minuto di raccoglimento. A livello nazionale lo meriterebbe un ex calciatore che è stato anche in nazionale, che ha vinto l'Europeo del 1968 con la nazionale italiana di calcio e che è stato anche un grande dirigente. Ecco, ci aspettiamo anche il minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A, che la Lega prenda ovviamente in carico questo aspetto. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite.
Buongiorno, innanzitutto volevo fare le condoglianze a tutta la famiglia Giuliano per la perdita del caro Totonno, una bandiera che non verrà mai dimenticata da noi napoletani. E poi volevo porre una domanda per quanto riguarda la partita di ieri sera: ma possibile che Lindstrom non ha giocato neanche ieri sera, neanche 5 minuti? Ma io non ho parole, c'è un investimento
è il più alto del,
di 30 milioni, non può giocare 5 minuti al risultato acquisito. Aspetto una vostra risposta.
No, aspetta una risposta, non lo vedeva Garcia, non lo vede neanche Mazzarri. Andiamo da un ex calciatore e allenatore che è stato compagno di squadra di Giuliano, ma soprattutto è stato un grande amico di Antonio Giuliano. Enzo Montefusco, mister, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, insomma immagino per lei sia stato, essendo un amico di Antonio Giuliano, noi in televisione spesso e volentieri discutiamo, no? Lei era in contatto con Giuliano anche in queste settimane.
No, Gianluca, scusami, ma non è che tu sai che negli ultimi anni purtroppo con lui non si poteva parlare. Io attraverso i familiari, diciamo, avevo delle notizie che erano sempre notizie che lui non riconosceva più le persone, per cui l'unico rammarico è quello di non averlo potuto vedere in questi giorni qua. Però poi se andiamo a parlare dell'uomo, tu sai benissimo la stima che io ho avuto, perché oltre il fatto che noi calcisticamente siamo cresciuti insieme, no? Per anni addirittura giocavamo insieme, addirittura c'era quel discorso di dualismo, no? Che a Napoli in quei tempi in mezzo a tanti campioni c'eravamo noi due, i due scugnizzavano. Io quante volte in trasmissione, quando portavo l'esempio che a Napoli negli ultimi anni manca, anche a questa grande squadra manca un uomo di personalità, lui aveva tutto questo, lui aveva grandissimo carattere, aveva una forza verso anche questi compagni importanti, ti faccio due nomi per non dire tutti, no? Canei, Fivoli, Altapini, Bianchi, Zoppo, tutta questa gente qua. Onestamente lui era quella che ogni tanto bastava uno sguardo, bastava vicino a due parole, che non era uno che parlasse molto, però era uno che si faceva sentire dando l'esempio, per cui
Senta, mister, ma senza andare, che mi piacerebbe che lei raccontasse un aneddoto, se c'è, che riguarda Giuliano, che ci faccia anche, diciamo così, stare meglio, ricordarlo.
Posso far capire con il sorriso. La trattativa che è stata fatta allora con Maradona, no? Perché lui è stato grande anche come dirigente, perché è stato quello che poi, diciamo che la cosa più bella è che io stavo in mezzo alle telefonate che io mandavo allora il Calcio Napoli, e lui era il direttore. E io lui a un bel momento.
Lei che era il responsabile del settore giovanile a suo tempo? Che...
Io sì, e lui no, già prima, molto, perché Maradona è arrivato prima, okay. E lui mi chiamava dicendo: questo mi chiama perché io devo tornare. Lui è di Cenerentola, non si muovevano da Barcellona per la sua testardazza, cioè lui era uno che quando diceva una cosa onestamente riusciva sempre a fare. È stata la sua forza proprio come persona, io in questo ho sempre ammirato, perché l'ho ammirato in questo. Calcisticamente eravamo due figure diverse, lui è stato sempre uno combattente di carattere, io invece ero un giocatore che aveva altre qualità, e ci creavano anche il dualismo. Allora con Giuliano e Montepulciano abbiamo giocato tanti anni insieme, ed è stato uno dei simboli, diciamo, di Napoli calcisticamente, hai capito? E allora sì, che ti devo dire, è quello che è stato in azione, cioè,
si aspetta anche lei il lutto al braccio ovviamente sabato sulle maglie azzurre del Napoli, e che la Lega prenda in carico questa situazione con il minuto di raccoglimento su tutti i campi.
No, io queste cose non le so, non so.
È auspicabile.
Io penso che sia la cosa giusta con lutto, e che perché è una bandiera del Napoli, cioè veramente la bandiera del Napoli, per cui.
Beh, ha vinto l'Europeo con la nazionale, no, quindi la Lega dovrebbe, la Federcalcio dovrebbero intervenire anche su questo aspetto.
E là stavo arrivando, il fatto che non tanto nel Napoli, ma poi ha vinto con la nazionale, per cui vincere la nazionale di quei tempi lì, e io mi ricordo benissimo che ogni volta che c'erano delle manifestazioni importanti dei centrocampisti, gli otto più forti, ti faccio l'esempio, Mazzola, Riverno, Bulgarello, Vesisti, Oliano, io venivo, arrivavo sempre nono decimo, e mi aprevate a farmi giocare il nazionale Valcareggio, la partita che te proprio per dire ti voglio premiare, però quando faccio i mondiali con questi qua che c'hai davanti, purtroppo non c'è mai posto, capito? E la cosa lui stava in mezzo a questi qua, lui era uno di quelli che giocava, insomma lui. E poi per il suo carattere, guarda, io l'ho sempre ammirato, al di là poi che siamo cresciuti insieme artisticamente dalle giovanili, abbiamo fatto un'altra storia, poi dopo eravamo amici, insomma tanto di quelle cose. Lui veniva da San Giovanni, veniva da Piazza Nazionale, insomma,
Napoletani. Enzo Montefusco, grazie per il suo intervento e la sua testimonianza, grazie. Mister, ci vediamo questa sera su Teleale 21:10 in fuorigioco, perché parleremo ancora certamente di Totò e Giuliano. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Sono Peppe, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Una gioia immensa ieri sera per la vittoria del Napoli, e una triste notizia di questa giornata, la scomparsa di un grande campione come Antonio Giuliano. Un abbraccio a tutta la sua cara famiglia. Ciao, buona giornata.
Un abbraccio a tutta la famiglia Giuliano da parte di Radio Marte. Andiamo in pubblicità, tra poco.
Marte.
Allora, ieri era importante arrivare agli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli ci è riuscito a non subire gol, e il Napoli ci è riuscito a vincere in casa dopo mesi, e il Napoli ci è riuscito, non succedeva dal 27 di settembre. Nathan si accentrava lasciando libera la fascia, ma un compagno esperto come Juan Jesus perché non glielo fa presente durante la partita? Scrive Egizio. Buongiorno, il paradosso del calcio, tre partite buone del Napoli, Real, Inter e Juve punti zero, una brutta partita ieri, due gol e tre punti. Un messaggio vocale e poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui. Eccolo qua, sentiamo.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno
Gianluca,
Luigi.
Io direi di essere contenti della qualificazione, ovviamente, anche se certo, penso che Napoli abbia fatto il minimo sindacale, voglio dire, sarebbe stata proprio un'impresa riuscire a non qualificarsi in un girone in cui c'era solo il Real Madrid del Napoli. Parliamoci chiaramente, anche l'avversario si è dimostrato di un livello abbastanza basso, e nel Napoli abbiamo visto dei miglioramenti in alcune cose, come nella prestazione di Nathan, una certa quadratura nella
fase
squadra,
offensiva,
un certo rendimento a livello fisico costante di 90, però restano molte lacune sia in fase offensiva che in fase difensiva, e comunque siamo a 14 punti dalla prima in campionato, quindi direi di non esaltarci, perché per noi è una stagione fallimentare comunque.
No, fallimentare assolutamente no, perché insomma ottavi di finale di Champions con Supercoppa, Coppa Italia e la possibilità ovviamente di essere tra le prime quattro in campionato e quindi di entrare in Champions, mi sembra che non possa essere definita fallimentare. C'è soltanto il problema della lotta scudetto all'orizzonte. Nando Orsi, allenatore, ex portiere, con noi. Nando, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a voi.
È corretto dire che non può essere definita fallimentare, come dice il nostro amico Luigi, a stagione?
Assolutamente no, anche perché siamo a un terzo del campionato e già il primo obiettivo è stato raggiunto, adesso vediamo un po' quello che succede. Però io non sono tanto d'accordo sul fatto che ieri il Napoli ha fatto una partita modesta. Secondo me le partite di Champions League sono sempre molto difficili, soprattutto quando il risultato deve essere acquisito. Quindi il Napoli invece... mi è sembrato che abbia mostrato anche una personalità, no? Di voler andarsi a prendere la partita, di voler vincere, ha subito andato in vantaggio e poi dopo ha sofferto poco, e poi dopo il secondo gol è venuto fuori. A me sembra che il Napoli invece abbia fatto una partita molto, molto intelligente, ha superato questo turno. È ovvio che non poteva arrivare primo, perché con il Madrid che fa 18 punti è abbastanza difficile. E direi che il rammarico, l'unico rammarico, può essere che la partita con il Madrid 2-2, che poi ha perso 3-2 in casa. Per il resto mi sembra che il Napoli abbia fatto più che il suo, insomma, in Champions League, perché poi dopo ognuno dice una cosa, il girone era da Europa League, ma non è vero, i gironi sono difficili tutti. Abbiamo visto l'Inter che sembrava dovesse dominare, poi è arrivata seconda, abbiamo visto anche altre squadre, quindi io dico che invece il Napoli ieri ha fatto una partita, ripeto, molto giudiziosa. Poi dopo bisogna scindere campionato e Champions League. Adesso campionato fino a febbraio sarà soltanto campionato, vediamo quello che succede, però deve ripartire proprio da questo tipo di vittorie, da questo tipo di prestazione, da questo tipo di atteggiamento.
Ecco, le prime qualificate nei gironi da prima in classifica sono Bayern di Monaco, Arsenal, Real Sociedad e Manchester City, sono quattro. Ne mancano tre nel novero delle possibili avversarie del Napoli. Nel girone dove si gioca Atletico Madrid-Lazio, e tu sei proprio a Madrid perché seguirai questa sera la partita Atletico Madrid-Lazio, bisogna capire se la Lazio arriva prima, il Napoli non può trovare l'Atletico Madrid e avrà un avversario di rango in meno. Poi ci sono Borussia Dortmund e PSG nel penultimo girone, e nell'ultimo il Barcellona che è quasi primo. Diciamo che insomma il panorama non è proprio confortante da questo punto di vista.
Non è confortante per tutte le italiane, ma insomma, certo. Ma insomma poi dopo gli ottavi di finale sono ottavi di finale, bisogna vedere il sorteggio, è sempre fortunato come l'anno scorso, e poi te la vai a giocare.
D'altronde, Real Sociedad è la meno peggio, insomma, mi sembra.
Sì,
anche l'Arsenal.
Anche il Borussia Dortmund. Sono partite giocabili tutte quante. È logico che se ti capita il Manchester City sei spavorito, però insomma te la vai a giocare, perché poi dopo abbiamo visto che a febbraio-marzo servono anche altre componenti. Serve la condizione fisica, serve capire come stai, serve quanti giocatori ti mancano. Insomma, è tutto diverso. per ora io non pensare soltanto alla cosa positiva. Il Napoli ha raggiunto il primo obiettivo, adesso si ricomincia col campionato e vediamo se c'è lo stesso atteggiamento, cioè se Mazzarri ha cominciato ad incidere su questa squadra che aveva tantissime incertezze.
Beh, ecco, buona partita ieri, sono d'accordo con te. Nathan, per esempio, in fase offensiva si è distinto bene, si è sganciato più volte in maniera anche brillante, non solo in occasione del gol di Osimhen. Sì, però sì, la fase difensiva anche ieri, devo dire, ha lasciato un po' a desiderare, entravano come il burro anche in area di rigore col palleggio quelli del Braga. Ecco, tu ritieni che si debba lavorare sul materiale che c'è? Østigard, Juan Jesus, Rachmani, Nathan tra i centrali, oppure ci sia bisogno di un intervento sul mercato di gennaio?
Io dico che bisogna lavorare su quello che c'è, soprattutto bisogna che i reparti siano stretti, perché quando entrano come il burro, come hai detto te, dentro le maglie della difesa del Napoli, vuol dire che non c'è filtro lì in mezzo al campo, vuol dire che lì in mezzo al campo i Lobotka, gli Anghissa, i Zelinski fanno un lavoro troppo offensivo e quindi molte volte perdono le distanze, e quindi è da lì che De Mazzarri deve ripartire, cioè di fare un muro, uno scudo lì davanti alla difesa per farla lavorare il meno possibile.
Senti, una curiosità prima di salutarti, di augurarti una buona giornata a Madrid e una buona partita stasera Atletico Madrid-Lazio. A proposito di Lazio e di Napoli, tu vivi la Lazio, cioè hai giocato, vivi a Roma, anche in una zona, diciamo così, tanti tifosi laziali dove vivi, e vivi Napoli attraverso le trasmissioni, attraverso le radio e le televisioni. Ieri Sarri è stato abbastanza duro, ha detto l'ambiente laziale è devastante, l'ambiente romanista avrebbe accettato in maniera molto più gioiosa questi risultati della squadra, qui invece evidentemente non si accontentano. Ma anche De Laurentiis ha detto l'altro giorno: i napoletani sono perdenti perché non si accontentano mai. Chi si accontenta di meno tra i laziali e i napoletani dal tuo punto di vista?
Ma io invece dico che questi sono due ambienti dove c'è tanta competenza, quindi dopo lo scudetto dell'anno scorso e dopo il secondo posto dell'anno scorso ci si aspettava sicuramente di più. Cioè non è che si può dire devastante soltanto quando le cose vanno male, quando le cose vanno bene dovrebbe essere devastante ugualmente. E quindi cioè non è che un anno è tutto bene, l'anno scorso e quest'anno tutto male perché è colpa dell'ambiente. Ci sono delle responsabilità oggettive di squadra e di società da tutte e due le parti, e quindi da qui si vede il brutto campionato che stanno facendo le due squadre, che l'altro anno una è arrivata prima e l'altra è arrivata seconda.
Ah, ecco, questo è il problema in campionato. Però la Lazio rischia di arrivare prima in Champions League nel girone, non è un risultato trascurabile.
Assolutamente sì, ha gli stessi obiettivi del Napoli. La Supercoppa, la Coppa Italia, il quarto posto e quindi e la Champions League, e quindi ancora abbastanza, poi fino adesso è andata bene. Certo, in campionato non si può dire che tutte e due le squadre siano andate bene, anzi sono abbastanza deludenti.
Ecco, ricordiamo un'ultima cosa, che secondo regolamento, con i risultati di ieri del Napoli e dell'Inter, che sono qualificate ufficialmente alla seconda fase della Champions, quindi agli ottavi di finale, in questo momento nel ranking UEFA l'Italia si trova al primo posto davanti a Germania e Spagna. E pensate un po', se ci si dovesse trovare nei primi due posti del ranking UEFA, l'anno prossimo l'Italia potrebbe avere 5 squadre in Champions League, non più 4. Quindi insomma, se si continua di questo passo, magari con qualche squadra in finale, in semifinale, si potrebbe essere l'anno prossimo per l'Italia una squadra in più, e quindi una buona notizia per il calcio italiano.
Sì, assolutamente sì, perché questo vuol dire che il calcio italiano a livello di club sta andando discretamente bene in Europa. Poi a livello di nazionale bisogna fare altri discorsi, ma a livello di club sicuramente tra l'anno scorso e quest'anno si sta andando bene.
Grazie a Nando Orsi, buona partita,
ciao,
stasera. Buon Atletico Madrid Lazio per lui. Salvatore, ieri si parlava come voce di Di Lorenzo Mazzocchi della Salernitana. Sì, è un possibile scambio, anche quello tra Demme e Mazzocchi eventualmente. La differenza tra Inter e Napoli, il direttore sportivo, l'Inter ha Marotta, il Napoli chi ha? Un pool di direttore, Micheli, Meluso. Nel Bayer Leverkusen il difensore forte è Pietro Hincapié, piede sinistro, fisico veloce, che sa impostare benissimo, scrive Gino da Aversa. Un messaggio vocale WhatsApp prima di cedere la linea a Dario Sarnataro per un'altra ora di grande calcio, qui su Radio Marte.
Buongiorno Radio Marte, buongiorno dottor Gifuni.
Buongiorno.
Giuseppe da Frattamaggiore. No, volevo soltanto togliere qualche equivoco per quanto riguarda la prestazione della squadra. Io penso che abbiamo giocato un po' tutti. Penso che nella situazione paradossale del Napoli, che passava sia con l'impareggio, addirittura con una sconfitta di un gol di scarto, penso che era normale era inutile premere sull'acceleratore o fare una partita ad alto, già ad alto voltaggio.
Ebbene, è d'accordo, siamo d'accordo con il nostro amico, sentiamo quest'altro.
Ma sto tifoso che interviene spesso con WhatsApp.
Va bene, insomma, ce l'ha con il tifoso il nostro amico, sentiamo.
Oh, buongiorno, sono Carlo da Fuorirotta.
Buongiorno Carlo.
Io ieri sera personalmente ho visto un buon Napoli, un Nathan che sta cominciando un attimino a capire, a giocare bene, ha fatto una bellissima partita secondo me ieri sera. Lasciatemi dire una cosa, ma tutti questi tifosi del Napoli che sono a ciucciuettolo, ma perché non vi state a casa e vi state scendendo zitto che non va mai buono niente? Un abbraccio a tutti e sempre e solo forza Napoli.
Renato, un saluto al grande Antonio Giuliano che ha amato Napoli e il Napoli, scrive appunto Renato. Non scambio lì Lorenzo Mazzocchi, scambio Zanoli Mazzocchi, e quindi Mazzocchi un'alternativa di Lorenzo ovviamente, oppure Demme alla Salernitana e Mazzocchi al Napoli. Questo è un altro scambio che è all'orizzonte possibile, assolutamente non scambio di Lorenzo Mazzocchi. Non so se leggendo il messaggio del nostro amico non mi sono accorto della defiance del problema, ma sarebbe Zanoli alla Salernitana e Mazzocchi al Napoli o Demme alla Salernitana e Mazzocchi al Napoli. Queste sono le due possibilità di scambio all'orizzonte. Sta per arrivare Marte Sport Live, grazie a Gigi Soriani in regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.